Buon pomeriggio a tutti voi, ben ritrovati da Carlotta Moccetti. Oggi alla consulenza parliamo di cani, in particolare come scegliere il cane giusto, perché non è mai un gesto semplice, impulsivo, è una decisione che, lo sapete, chi ha un cane cambia anche in qualche modo la vostra vita e soprattutto anche la sua, e richiede quindi consapevolezza, responsabilità e un minimo di conoscenza, perché ancora oggi sono tantissime le persone che scelgono un bel cane basandosi sull'aspetto, magari sulla moda del momento, su un video che è stato visto online, visto che anche a questo proposito ci sono sempre più creatori di contenuti che mostrano cani, razze, giochi e quant'altro. Per non parlare in passato poi anche chi ha scelto il cane basandosi magari su un film, un cartone animato, perché poi i bambini hanno insistito e ci si è accorti che in realtà le caratteristiche, i bisogni, le sfide anche di una determinata razza non sempre coincidono con noi, nella nostra casa, il nostro gruppo familiare, le nostre esigenze. Il risultato è che poi i cani non riescono a esprimere in qualche modo la loro natura, le famiglie si trovano in difficoltà, in casi estremi si arriva addirittura, purtroppo, addirittura delle rinunce, degli abbandoni. Perché tutto questo non succeda ci vuole anche una certa conoscenza. Allora cerchiamo di capire un po' come fare, ma non solo, poi gli argomenti saranno decisamente tanti. Per parlare di cani abbiamo invitato Alessia De Luca, che è comportamentalista animale. Buongiorno Alessia.
Buongiorno a tutti voi.
Con lei c'è anche Davide Lafranchi, che è veterinario. Buongiorno Davide.
Buongiorno Carlotta.
E Piercarlo Poretti, che è ex presidente del club del Segugio Svizzera. Buongiorno Piercarlo.
Buongiorno Carlotta, buongiorno a tutti.
Ecco, noi oggi abbiamo invitato lei in quanto rappresentante di questo club. Parleremo anche di segugi, ma non solo. Cerchiamo proprio di capire anche, come si diceva, che i cani non si devono scegliere senza conoscere la loro razza, Alessia De Luca. Chiaramente c'è un imprinting dato anche da questo. Poi c'entra tanto anche il rapporto che si instaurerà con la famiglia, col proprio padrone, però vanno tenute conto anche alcune specificità della razza.
Assolutamente sì, confermo Carlotta, è molto importante conoscere un po' le, diciamo, attitudini genetiche che hanno determinate razze, perché ricordiamoci che il cane è stato nella lunga storia del suo addomesticamento, dove si sono sempre creati un rapporto molto stretto, molto vincolante tra la persona e il cane stesso, che era un rapporto di vantaggio reciproco. I cani, per selezionarne la razza, le specificità, sono stati selezionati in base a delle funzioni specifiche volute dall'uomo e che gli hanno un po' resi specialisti. Non so, mi viene in mente i cani da caccia, da difesa, da guardia, del pastoreo, cani da guida, cani d'assistenza, non solo, diciamo, l'amico domestico. E quindi sono tutte delle specificità che non fanno il cane al 100%, però sono un po' un'attitudine comportamentale innata che bisogna tenere presente, soprattutto per quanto riguarda il fabbisogno energetico, ma non solamente fisico, ma anche mentale del cane.
Ecco, Davide Lafranchi, oltre che veterinario, lei è anche allevatore. Quindi sa benissimo, meglio di noi, come a volte quando si porta avanti una razza si porta avanti anche una certa selezione di un cane, una purezza anche di quello per cui è stato nel tempo creata quella razza.
Sì, esatto. Vorrei dire una cosa prima di iniziare a entrare proprio nella materia. Vorrei dire una cosa semplice ma non banale, nel senso che delle volte, diciamo, noi scegliamo il cane in base alle nostre aspettative, i progetti che abbiamo, però dobbiamo anche tener conto che il cane non sceglie noi, e quindi noi dobbiamo pensare: il cane può andare bene a noi, ma noi andiamo bene al cane. Noi potremmo soddisfare le sue esigenze e non solo le esigenze fondamentali che siano la pappa giusta, l'acqua a disposizione, il movimento eccetera, ma noi riusciremo a soddisfare le sue attitudini di razza per arrivare poi alle specificità delle diverse razze. Ecco, questa è la prima domanda che dobbiamo porci. Noi, io sono un modesto allevatore di cani da caccia, di una razza qui poco conosciuta, il piccolo Münsterland. Sono delle razze di cani che sono state selezionate solo per il lavoro. Sappiamo che ci sono delle razze dove gli allevatori hanno seguito un po' due linee, la linea di lavoro pura e la linea di bellezza, che di per sé il termine bellezza stona un po', nel senso che non è che le linee di lavoro siano meno belle di quelle di bellezza, ma solo per dire che le linee di bellezza hanno puntato più sulla morfologia, su magari la qualità del mantello eccetera. Quando si va su una linea di cani di lavoro che vengono allevati con le loro specificità, allora lì diciamo le caratteristiche sono ben definite, quindi quando una persona si avvicina a dei soggetti allevati con delle specificità molto, molto presenti nel loro DNA, nel loro comportamento, allora lì uno deve proprio pensarci bene.
Certo, allora io vorrei ricordare immediatamente i nostri numeri di telefono, in modo che poi da casa, se qualcuno volesse intervenire, magari anche raccontarci la sua esperienza, semplicemente fare delle considerazioni, oppure approfittare della presenza dei nostri esperti per porre qualche domanda. Lo sapete, potete utilizzare WhatsApp, mandarci il vostro messaggio, il numero è lo 076 321 1113. Se invece preferite chiamare, potete farlo allo 0848 03 08 08. Allora, stavamo dicendo, ogni cane è un individuo, la razza conta nella sua storia, anche perché ciò per cui è stato selezionato in fondo lo rende anche felice, lo aiuta a vivere bene. È chiaro che c'è una predisposizione, poi chiaramente Alessia De Luca, quello che diventa il rapporto con il proprio padrone, con la propria famiglia, l'imprinting che gli viene dato, ha sicuramente una grande importanza.
Sì, bisogna sempre considerare che è un binomio, e quindi c'è il cane, giustamente, e c'è la persona che si occupa del cane e che deve essere, tra virgolette, come ha detto anche il dottor Lafranchi prima, giustamente, adatta a quel cane. Allora, ci sono le razze, ma poi c'è anche l'individuo. È molto importante cercare di rendere realizzato, diciamo, il cane nei suoi fabbisogni principali, e parlo appunto di fabbisogno fisico e mentale, perché se questo non si fa, cioè se si prende un cane, diciamo, per moda o perché morfologicamente piace, perché è bianco e nero, oppure perché ha una determinata forma, e non si pensa a tutto il resto, si rischia poi di creare altri tipi di patologie comportamentali, magari di cui non ci si rende conto all'inizio. Ecco, è chiaro che c'è una tappa educativa che è molto importante, si riesce sempre magari a incanalare un po' questi fabbisogni in qualche altra attività che, come giustamente quando si parla di caccia reale, sono delle attività reali che il cane può espletare, ma ci sono anche delle attività, diciamo, di simulazione che magari possono un po' diciamo incanalare il cane nelle sue specificità individuali. Quando questo non viene proprio fatto, si rischia spesso magari di creare nel cane particolari situazioni di frustrazione, che ovviamente sono un po' l'artefice anche di altre patologie comportamentali.
Facciamo un esempio concreto. Tutti conoscono il Border Collie, questo meraviglioso cane nero, bianco. Viene definito un po' il genio incompreso, perché lui viene scelto tante volte perché è intelligentissimo, però la sua intelligenza è anche un po' funzionale al lavoro e non alla vita di divano. Quindi è un cane che ha bisogno di lavorare ore ogni giorno, ha bisogno di camminare tanto, ha bisogno di stancarsi e di lavorare nel senso di interagire. agire, fare esercizi con il suo padrone, deve anche prendere in qualche modo delle decisioni autonome. Quindi se viene scelto e poi lasciato tutto il giorno in un giardino, in un recinto o all'interno di una casa, ecco che, dottor Lafranchi, le cose non funzionano.
Eh sì, alla fine le cose rischiano di non funzionare. Allora, Border Collie originariamente è nato come cane da pastore, da conduzione di pecore, e ci sono ancora delle linee appositamente selezionate. La maggior parte dei Border Collie che vediamo come cani da famiglia sono cani che poi seguono un altro percorso. Per fortuna la maggior parte di chi si avvicina a questa razza ha capito che sono cani, tra virgolette, impegnativi, nel senso che hanno bisogno di attività fisica, ma soprattutto di attività mentale. Sono dei cani quali piace ragionare, interagire, ragionare, essere attivi, quindi attività di attivazione mentale, eccetera. Sono degli ottimi cani da sport, perché la loro morfologia, la loro costituzione, cani di taglia media, ben definiti nella struttura, sono cani che sopportano bene gli sforzi fisici, sono cani che hanno una buona tolleranza allo stress psicologico, ma chiaramente devono essere incanalati nel modo giusto.
Beh, Alessia De Luca prima mi ha proprio detto: io non sceglierei mai, per esempio, un Border Collie per come sono fatta io, esatto, per le abitudini che ho. Uno deve guardare che cosa serve al cane e cosa posso dargli io.
Esatto, io sono una persona abbastanza, diciamo, tranquilla, per me ha un'energia estremamente esuberante e non collima molto con me, ma questo non è una critica ovviamente verso il cane e la razza, ci mancherebbe, è proprio una considerazione di come io sono, ecco. Io ho bisogno tendenzialmente di un altro tipo di cane. Volevo aggiungere una cosa sulle... Prima hai chiesto che cosa può succedere a livello di patologie comportamentali in cani che non riescono a, diciamo così, a realizzarsi, diciamo. Possono accadere varie cose, ma possono diventare dei cani, per esempio, estremamente irritabili, estremamente sovreccitabili. La frustrazione può portare a una serie di comportamenti di iperattività e quindi in casa poi diventano molto difficili da gestire, e poi bisogna partire dal presupposto che bisogna trovare sempre una soluzione, no? Sia per persone e cani, e questo alla lunga o dopo tanto tempo diventa anche difficile da applicare da parte delle persone. Quindi sì, bisogna stare molto attenti prima al tipo di energie che si vogliono dedicare a un cane.
Molto spesso, dottor Lafranchi, prima di chiamare un eventuale comportamentalista animale, le persone arrivano dal veterinario quando c'è bisogno di qualcosa nello studio e chiaramente cominciano a sfogarsi, quindi lei ne sentirà di tutti i colori, da mi ha mangiato gli stipiti, morde le scarpe, mi fa la pipì in giro, per giocare fa questo, fa quell'altro, ne sente veramente di tutti i colori.
Ma allora diciamo che i veterinari, i problemi comportamentali di regola fanno paura, quindi ben venga la figura del comportamentalista, perché noi come veterinari in prima linea siamo formati più per le patologie, altri tipi di patologie, quindi sì, vabbè, soprattutto nel cucciolo ci sono i soliti problemi, sono come i bambini, devono imparare. Poi però se le cose cominciano a complicarsi, siamo ben felici che ci sia qualcun altro che se ne occupa.
Ecco, quali sono comunque in generale le lamentele più frequenti che voi dovete assorbire prima di mandarli dalla comportamentalista?
Beh, chiaro, ci sono dei comportamenti dovuti dovuti alla fase di crescita, che sono normali. Se un cane è un po' iperattivo, se un cane non è ancora pulito, se un cane mangia le scarpe, penso che rientra nella normalità, e dipende cosa uno intende per normalità. Per uno che ha avuto già magari da bambino nella sua famiglia, in casa ci sono sempre stati cani, sono abituati a certi comportamenti un po', tra virgolette, anomali. Per uno che prende il primo cane della sua vita, sta in un bel appartamentino, tutto bello ordinato, pulito, eccetera, gli arriva un ciclone in casa, probabilmente qualcosa sul suo, diciamo, nella sua vita tranquilla cambia, però diciamo, cioè, informarsi prima è sicuramente la cosa migliore che uno fa. E dopo noi offriamo volentieri la spalla se qualcuno cerca conforto.
Allora, come succede spesso quando parliamo di animali, ci stanno arrivando tante belle fotografie di cani meravigliosi, io vi ringrazio, ci mettono sempre di grande buon umore. Allora, qualcuno ci scrive: io ho una muta da cani da slitta, bisogna decisamente stare attenti perché sono molto estrosi e pericolosi per gli altri cani. Invece qualcun altro ci dice: io ho avuto tanti cani, vi devo dire che il più problematico e in apparenza feroce è stato il Chihuahua, dopo che ho avuto tanti pastori tedeschi e pastori svizzeri. Qualcun altro invece ci dice, aspetti che sto cercando il messaggio, ecco, che ne dite dei colli scozzesi? Il mio necessita di passeggiate giornaliere, ma specialmente di stare a contatto con i suoi simili o con le persone. Quando incontro delle persone cerca sempre di andare a farsi accarezzare, molto coccolone, molto ubbidiente. Cosa ne pensate di questi cani?
Scusate, ma allora il fatto che il cane cerchi compagnia è normale, nel senso che il cane è un animale da branco e in famiglia la famiglia è il suo branco, e per quello che un cane deve capire di essere accettato nel branco e poi deve capire che ruolo ha nel branco. Le terminologie alfa, beta, eccetera ormai sono passate, nel senso che appunto è un animale da branco, noi come famiglia siamo il suo branco. E all'interno del branco io che posto, ecco, questo è importante, è importante sia per le relazioni, sia per il binomio quando si parla di lavoro sporco il cane, ed è importante proprio per la relazione e anche per la salute del cane.
Anche perché tante volte, Alessia De Luca, noi umani diamo delle interpretazioni ai comportamenti dei nostri cani, pensando magari a come potremmo comportarci noi, i nostri pari. In realtà diamo delle interpretazioni ai loro comportamenti che non sempre sono esatti, perché non abbiamo il loro istinto del branco.
Sì, senz'altro, ma devo dire che dal punto di vista, diciamo, della biologia comportamentale, a parte che poi il cane ovviamente ha dei tipici comportamenti e reazioni da cane, siamo abbastanza simili nel tema emozionale, cioè le nostre emozioni ovviamente alla fine si tramutano in reazione comportamentale, no? Sia le nostre che quelle del cane. Quindi tendiamo a volte forse a mistificare una determinata comprensione o lettura corretta, ma per questo appunto ci sono i comportamentalisti.
Beh, comunque voi siete decisamente dalla parte del cane, Davide Lafranchi. Anche il cane ha delle aspettative, non le abbiamo solamente noi umani.
No, è chiaro quello che diceva prima, noi dobbiamo chiederci quando decidiamo di prendere un cane, cioè io vado bene i cani hanno delle aspettative che sono, beh, come abbiamo detto, le aspettative fondamentali sono contenuto anche, che fanno parte anche della legge sulla protezione animali, ci sono dei bisogni fondamentali, come dicevo prima, l'alimentazione corretta, avere acqua a disposizione fresca, la libertà di non dover sporcare dove vive, la libertà di poter avere un movimento adeguato, eccetera. E poi, come dicevo, ci sono delle attitudini di razza per i quali il cane è stato formato, come può dire Piercarlo dopo, se pensiamo alle razze di cane da caccia che sono state selezionate negli anni, nei secoli, i cani selezionati che appartengono a queste razze sono nati per cacciare, e quindi è peccato, se non sbagliato, acquistare un cane da caccia e poi non andare a caccia, perché rischiamo di avere un problema. Se io penso a un bracco tedesco pelo ruvido, che sono dei cani eccezionali, ma che sono selezionati unicamente per il lavoro e noi lo prendiamo come cane da compagnia, rischiamo di avere dei problemi. Il problema principale lei avrà il cane, perché non può soddisfare le sue attitudini di razza, la sua genetica, la sua espressione di vita quotidiana, e questo deve farci riflettere.
Se posso lanciare una spada a favore invece dei comportamenti, diciamo così, di un cane quando lo acquisiamo, oltre alle attitudini di razza, io vorrei comunque ancora poter specificare che gran parte del lavoro comunque tocca a noi, cioè a prescindere dal fatto che io magari ho intenzione di far fare al mio cane una determinata cosa, cioè io ci devo lavorare. E se voglio avere un cane domestico, casalingo, non devo comunque dimenticare che per avere un cane equilibrato il cane si deve sentire sicuro nel suo habitat, e puntualizzo anche, è molto molto importante quando lo acquisiamo, tutta la parte della sua vita che riguarda la socializzazione, perché sennò ovviamente inizia a sviluppare dei timori sociali e questo poi lo portano a convivere in una maniera non serena con noi in casa e nel contesto della vita, perché poi magari non hanno un lavoro specifico da svolgere, ma veramente restano coinvolti in ogni cosa che facciamo e si sentono in un malessere. Ecco.
Piercarlo.
Sì, devo fare una premessa. Io sono cacciatore perché faccio parte di una famiglia di cacciatori. Già il nonno, mio papà, mio zio avevamo una fattoria della Gerra a Lugano, e avevamo già ai tempi 4-5 cani da caccia, per cui io ho sempre avuto cani da caccia e ho sempre professionato la caccia. Il segugio è un cane che deve essere istruito, tenuto a dovere, nel senso che deve potersi muovere e deve essere adoperato non solo per l'esercizio della caccia, ma durante tutto l'anno potersi esprimere. Per cui noi come Club del Segugio abbiamo lottato tanto per avere più giorni di prova cani, per poter espletare questa nostra passione e far rivivere al cane questa sua genetica di cacciatore. E abbiamo ottenuto che dal mese d'agosto alla fine di novembre abbiamo 30 giorni che possiamo esercitare la caccia, ma senza fucile, solamente col cane, per dargli sfogo e l'esercizio dal cane. Ecco, questo è importante.
Certo, altrimenti Alessia De Luca, il cane comunque può anche sviluppare una certa frustrazione.
E certo, ma in generale, diciamo, il cane che non viene soddisfatto, è chiaro che questo crea un disagio e crea frustrazione, ma d'altronde come anche per noi, no? Che cos'è la frustrazione? Alla fine è non riuscire a ottenere o fare quello che ci si sente di dover fare o che si vorrebbe fare. E questo crea dei disagi notevoli al cane, prima di tutto, e poi a chi convive con lui.
Ecco, un ascoltatore ci scrive: buongiorno, i miei vicini hanno un cane piccolo, lo lasciano ogni giorno solo per molte ore durante appunto sia in giardino che in casa. Dice: il cane abbaia in continuazione, secondo me perché è stressato, poverino. Ma che cosa si può fare? Ecco, l'abbaiare è proprio uno dei classici problemi, tra virgolette, del cane, soprattutto per i vicini.
Ma diciamo che se il cane viene lasciato da solo, purtroppo si dice sempre questo, no? Noi riusciamo a educare un cane se siamo presenti. Se non siamo presenti, il cane fa quello che di istinto gli viene di fare. Ovviamente se un cane rimane da solo e non riusciamo a ridirigerlo o a farlo smettere di abbaiare, a ritornare in un determinato posto, il cane continua a sviluppare questo comportamento che pian piano diciamo resta istintivo e si associa perfettamente a tutto il quello che lui fa di giorno, cioè se lui è in giardino e si annoia, ovviamente abbaia dietro a un perimetro, è una sua possibilità per poter essere attivo in un qualche modo, in una qualche forma. E però sviluppa anche dei comportamenti che poi vengono fissati, quindi poi alla fine avrà anche l'abitudine probabilmente ad andare ad abbaiare ad ogni rumore che sente nel perimetro del suo confine. È un po' un cerchio che gira su se stesso, da cui è un po' difficile uscire. Dobbiamo però ricordarci che se noi vogliamo fare qualcosa per modificare un comportamento del cane, dobbiamo anche poter essere presenti per lavorare con lui, quindi ecco.
Ornella da Ginevra ci ha mandato una foto splendida della sua cagnolina e ci dice: buongiorno, abbiamo adottato Milka, 9 anni, a giugno, è un border collie al 75% e al 25% è pastore a Penzellese. Un giorno è riuscita ad infilarsi in un recinto con delle pecore, le ha raggruppate tutte e solo dopo è tornata da me. Non le abbiamo mai insegnato a sorvegliare pecore o capre o altri animali, ma la sua genetica ha dimostrato chiaramente che cosa sa fare. È comunque una cagnolina molto intelligente e ubbidiente.
È bello, questo è un bel esempio, è già un bel incrocio, è un border collie con una penzellese, c'è già tanto pepe, tanta energia, probabilmente le qualità delle due genetiche hanno fatto sì che l'istinto di pastore sia rimasto innato.
Ma può davvero essere così forte da uscire e lavorare da sola senza bisogno di aver mai fatto un esercizio o qualcosa?
Beh, non è da tutti, perché dobbiamo dire che dopo dipende dalle razze come vengono allevate. Allora ci sono dei club di razza nei quali i riproduttori, sia quindi le fattrici che i maschi, vengono selezionati solo dopo che hanno dimostrato, tramite delle prove di lavoro anche complicate, di essere capaci di fare un determinato lavoro per il quale sono stati selezionati geneticamente. Allora qua parrebbe da dire che i cuccioli che nascono da questo accoppiamento porteranno avanti queste caratteristiche di base. Poi, poi ci si dovrà lavorare su il fatto che un cane di 9 anni che non ha mai fatto nessuna scuola, poi magari è stato adottato ma veniva già da un ambiente dove aveva lavorato prima, questo non lo sappiamo. Però partiamo dal fatto che un cane di 9 anni che non, secondo loro, non ha mai avuto l'occasione di lavorare, poi di suo si mette a radunare le pecore, vuol dire che lì c'è già un bel imprinting. Ecco.
Ecco, uno dei compiti del club del Segugio svizzero è appunto il mantenimento della razza del Segugio, e questo vuol dire una cultura della caccia venatoria del Segugio, dove il Segugio è l'unico animale domestico che esplicita la sua volontà genetica di cacciare e collabora con l'uomo. Cioè la sua vocazione di cacciare gli dà soddisfazione poter cacciare col suo padrone, con l'uomo. Questa è una grande importanza, no? Per cui noi facciamo, oltre che delle esposizioni del cane, per il mantenimento della razza e delle sue peculiarità di standard, facciamo anche dei concorsi con i cani. Questi concorsi praticamente è poter cacciare col cane ma senza uccidere la lepre, e viene selezionato il cane migliore, e questo cane viene, oltre che essere premiato, viene anche richiesto per fare della riproduzione dei cani. E ultimamente è stata fatta la banca dei semi del cane, e per mantenere questa genealogia intrinseca del cane e valorizzare il segugio bravo, ecco.
Mm-hmm. D'altra parte sono cani che sono stati selezionati per centinaia di anni, dopo sentiremo la storia del segugio, di come ha affiancato in fondo l'uomo già all'età dell'uomo della pietra e si è cercato di preservare determinate caratteristiche, anzi di lavorarci e ottenere il meglio.
Sì, appunto Piercarlo ha detto bene, è un'ottima iniziativa nata dalla SKG, cioè la Società Cinologica Svizzera, in collaborazione con l'Università di Zurigo, Dipartimento di Riproduzione. È stata creata una banca dati del seme, soprattutto per quelle razze di cani svizzere autoctone che sono in se non in pericolo, in difficoltà. Allora, i quattro segugi svizzeri fanno parte di queste razze che sono state scelte. Poi ci sono delle razze dei pastori svizzeri, penso al grande boaro svizzero, che sono cani che nel tempo hanno perso un po' la loro funzione di lavoro, non sono diventati cani di moda, quindi abbiamo sempre meno cucciolate. Per preservare però l'autenticità e non perdere le caratteristiche genetiche selezionate nei secoli, c'è stata questa importantissima iniziativa che sta dando i suoi frutti, sta entrando nella fase operativa. I riproduttori maschi vengono selezionati in base alle loro caratteristiche e si è iniziato appunto con la raccolta e la conservazione del seme.
E qui ringrazio ancora una volta i nostri ascoltatori per le bellissime foto che ci stanno mandando, è vero piacere ammirarle. Ascoltiamo Tony Bennett e Lady Gaga e poi torniamo anche a rispondere ai vostri messaggi. Stiamo parlando oggi di cani con tre esperti, sono Alessia De Luca che è comportamentalista animale, Davide Lafranchi che è veterinario e con loro c'è anche Piercarlo Poretti, ex presidente del club del Segugio Svizzera. Allora, stanno arrivando diverse domande, quindi cerchiamo di rispondere ai nostri ascoltatori, poi parliamo di Segugio un po' più approfonditamente. Qualcuno ci chiede: buongiorno, mi piacerebbe prendere un Basnes, non so come si pronuncia, Basenji, perché non abbaia. Potreste darmi qualche informazione su questa razza? La conoscete prima di tutto o vi prendo in contropiede?
Ma io la conosco veramente poco, non conosco, cioè nella mia clientela non ne ho, conosco poco la razza e difficilmente potrei dire qualcosa di utile al radioascoltatore.
Sì, non ce ne sono moltissimi qui da noi. È vero, è un cane, ho sentito anch'io, che abbaia pochissimo. Bisognerebbe vedere... la mia domanda che io a questo punto mi verrebbe in mente di poter porre a questo radioascoltatore è... Si sceglie un cane solamente perché non abbaia? Perché allora quanto importante è questo? Perché per esempio, non so, io vi posso dire che il mio cane non abbaia praticamente mai. Ecco, dipende tanto da dove si tiene, con cosa viene confrontato tutti i giorni. Poi è chiaro che ci sono dei cani da guardia o dei cani che nella caccia abbaiavano molto, sempre molto, come per esempio, non so, mi viene in mente il Beagle, ecco, ha una predisposizione all'abbaio probabilmente maggiore di quella che ha un Labrador, ma mi verrebbe veramente di chiedere come mai vuole un Basenji per questo. Io credo tra l'altro anche che ci siano comunque tantissimi libri sulle razze, che uno volesse si può anche, insomma, fare una cultura. Io non posso dire niente di particolare, perché devo sinceramente ammettere che non ho clienti con un bastoncino.
Ecco, visto che comunque è già uscito due volte il tema del cane che abbaia, sia perché il vicino sente i cani altrui, sia perché questo ascoltatore vorrebbe un cane che non abbai troppo. Ecco, quando ci sono queste problematiche, chiaramente bisogna cominciare a chiedersi perché il cane abbaia, esatto. Ovvio, ma poi si può fare qualcosa a livello comportamentale perché questa problematica venga risolta?
Si può sempre fare qualcosa a livello comportamentale. Intanto questo è il primo messaggio. Giustamente, come dici tu Carlotta, è importante capire qual è la motivazione dell'abbaio, cioè se è un abbaio territoriale, se è un abbaio per frustrazione, se abbaia perché è una continua richiesta di attenzione. Chiaramente in base alla motivazione che spinge il cane ad abbaiare c'è un procedimento differente di terapia comportamentale, perché è importantissimo capirne la ragione, insomma, non c'è uno standard di una soluzione che va bene per tutto. Poi bisogna, tra l'altro, passare da un passaggio, diciamo, rieducativo a una ipotesi di management anche differente, cioè di gestione differente. Se il cane ha un abbaio territoriale molto pronunciato, bisogna vedere come allontanarlo, diciamo, dal perimetro del cancello, del recinto di casa, perché lì è sovrastimolato, cioè bisogna lavorare su tanti aspetti. Come sempre, in una modifica comportamentale non è mai un aspetto solo quello che riguarda una soluzione, ma bisogna avere una visione sempre a 360 gradi.
Qualcuno ci scrive: mia figlia ha adottato un cane troppo agitato, è stato anche sterilizzato, ma non c'è verso. Forse manca l'educazione, perché il giovincello è riuscito anche a distruggere il divano. Sono dell'idea che non lo stanno educando bene. Quando si dice di no, è no anche per un animale. Io ne ho avuti tre, con me erano dei veri soldatini, mai usato maniere forti, ma semplicemente l'autorevolezza.
Ma allora, per tornare alla questione dell'abbaio, e alquanto, diciamo, mi fa un po' sorridere, nel senso che tutti i cani abbaiano, però è da capire perché abbaiano. Ad esempio, ci sono delle razze di cani da caccia dove l'abbaio è comunque richiesto, soprattutto nella caccia alla seguita o nel lavoro di ricerca su animali feriti, eccetera. Quando il cane viene sganciato, il cane deve abbaiare per segnalare che sta lavorando. Ci sono delle caratteristiche, appunto l'abbaio a vista o l'abbaio su traccia, quando il cane segue una pista. Però l'interessante è che questi cani abbaiano quando devono abbaiare, perché stanno facendo il loro lavoro, e poi non abbaiano inutilmente, diciamo. Quindi ci sono delle caratteristiche per quali i cani sono selezionati, e l'abbaio fa parte anche di queste caratteristiche. E su quanto dice il radioascoltatore, probabilmente sì, il cane semplicemente non è stato educato. Alla base ci vuole costanza, alla base ci vuole tempo. Se si va da un istruttore cinofilo una volta alla settimana, non vuol dire che gli altri 7 giorni io non faccio più niente. E poi l'autorevolezza si potrebbe chiamare anche solo l'interazione. Quando l'interazione tra il cane e il proprietario, il conduttore, eccetera, è buona, diciamo, si instaura una relazione per la quale il cane accetta volentieri di fare determinate cose, e i metodi duri, i metodi violenti, così, chiaramente sono passati, non c'è più ragione perché si adottino ancora, ecco.
Ecco, solo un piccolo aneddoto proprio sull'abbaio, che è uno dei rari casi in cui è molto difficile insegnare al cane la parola zitto o la parola silenzio, perché ovviamente lo si dice in continuazione mentre il cane abbaia, e noi sappiamo che il cane impara per associazione e tende quindi ad associare la parola silenzio come un'incitazione all'abbaio. Bisogna sempre anche, adesso parlo dal punto di vista educativo, perché poi comunque tutto il management da fare e scoprire le ragioni resta il criterio fondamentale iniziale. Nell'abbaio io, per esempio, spesso insegno alle persone a insegnare al cane a abbaiare su comando per poi insegnare la parola silenzio, e questo funziona molto di più perché quando il cane abbaia su una suggestione, su un comando nostro, in realtà, non avendo una vera e propria ragione per abbaiare, si silenzia anche molto facilmente, mentre un abbaio dovuto a un alto livello di sovraccitazione, ovviamente per il cane poi è molto più difficile in quel momento lì, mentre sta imparando, non che abbia già imparato, a poter fare silenzio. Quindi sono quelle cose un po' strane che funzionano al contrario, ma effettivamente funzionano.
Nel segugio l'abbaio è il colloquio che c'è tra il cane e il conduttore, nel senso che noi insegniamo al cane delle fasi di caccia. Allora, la prima fase è ritrovare la traccia, e quando il cane trova la traccia fa un abbaio che si fa capire al proprietario, che magari distante anche 500-600 metri, che ha trovato la traccia giusta. Poi fa un abbaio quando fa lo scovo, che è come un'esplosione di contentezza, e poi quando caccia cambia anche voce a seconda delle difficoltà che ha durante la cacciata. Per cui l'abbaio nel segugio è un vero colloquio che c'è tra il cacciatore e il cane.
Molto interessante. Dicevamo comunque che i segugi sono cani meravigliosi, dolci, sensibili, affettuosi, e anche per questo che vengono scelti, però sono stati selezionati nel tempo con delle caratteristiche ben precise.
Esatto, cioè il segugio svizzero che conosciamo noi attualmente risale all'epoca romana, in quanto ad Avanche è stato trovato un mosaico di una muta di cani che morfologicamente assomiglia al nostro cane. Il cane segugio svizzero, abbiamo quattro razze: abbiamo il bernese, che è bianco e nero, lo svitese bianco arancione, il bruno del Giura, che è tutto bruno nero, e poi il lucernese, che è nero pomellato di bianco. Sono quattro razze con lo stesso, morfologicamente sono uguali, cambia solo il mantello. E queste razze sono state selezionate nel tempo, già nel tempo del Medioevo gli italiani venivano in Svizzera interna a prendere questi cani per farne le loro mute, e in particolare anche i francesi ultimamente hanno adottato dei nostri segugi per migliorare le loro razze. Questa tradizione della caccia col segugio dobbiamo mantenerla, perché il segugio, se non caccia, perde una peculiarità e una cultura che ci abbiamo impiegato dei secoli a imprimere.
Ecco, quando si parla di segugi, se fai una domanda a una persona comune, dice cosa tiene in mente del segugio? Il fiuto, ovviamente.
Esatto.
Adesso è nato, ma sì. Come hanno fatto a selezionare così tanto i cani per sviluppare questo senso?
Allora, il cane morfologicamente è sempre stato cacciatore, e nel tempo è stato selezionato per fare la caccia insieme all'uomo, e questo è un grande risultato, perché è l'unico animale che è capace di gestire la caccia, la sua indole naturale genetica della caccia, congiuntamente con l'uomo, ecco. Da noi nel tempo è stata mantenuta questa cosa, anzi è stata perfezionata, e per questo noi facciamo delle istruzioni e dei concorsi per inculcare esattamente come si addestra un cane segugio e come si deve mantenere.
Ma è così che, rispetto all'uomo, il cane cerca col naso e molto meno con la vista, per quello che concerne tutti i lavori di olfatto. Quindi anche i cani di utilità, penso ai cani in uso per la ricerca di persone scomparse, superficie, valanga, eccetera, lavorano non con la vista ma con il naso. Per quel che riguarda i cani da caccia, anche lì ci sono le categorie che lavorano più col naso a terra, quindi ricerca puramente olfattiva, e alcune razze che cercano magari col naso un po' più alto e cercano anche con la vista. E a dipendenza dell'utilità, dell'utilizzo che se ne vuol fare, sono stati selezionati dei cani con delle attitudini olfattive particolarmente sviluppate. Addirittura, se noi pensiamo ai Blue Hound, che è proprio il prototipo del cane da fiuto, se pensiamo alla, morfologicamente, quelle orecchie grandi che hanno, per cosa sono quelle orecchie grandi? È perché quando il cane intraccia quelle orecchie è come mettergli le cuffie, loro non sentono più nessun rumore ma si concentrano unicamente sulla percezione molecolare. I cani hanno 500 volte più molecole olfattive delle nostre, sono le cellule olfattive, sono le cellule della mucosa nasale, sono altamente specializzate oltre che essere tante. E anche qui morfologicamente i cani che lavorano di olfatto hanno la caratteristica di avere, se vogliamo, il naso lungo, perché quando l'aria entra nel naso vengono selezionate tutte queste molecole importanti per discernere cosa fare, cosa seguire, come seguire. È un po' il lavoro che vediamo anche noi con i cani da traccia, che sono i cani che sono istruiti per la ricerca di animali feriti, sia per azione venatoria o anche incidenti stradali. Questi cani, quando arrivano sul terreno e devono scegliere tra 10 cervi quale seguire, devo scegliere quello malato, però ce ne sono altri 9 che non sono malati, il cane deve fare una selezione, il suo cervello seleziona le molecole, il pool di molecole specifiche da seguire. Questo è un lavoro eccezionale che è stato creato nei secoli.
In particolare volevo aggiungere, per quanto riguarda l'olfatto, del segugio. Allora, noi il segugio normalmente caccia sia la lepre, sia il capriolo, sia il cervo, sia il cinghiale. Noi qui in Ticino possiamo cacciare col segugio unicamente la lepre, per cui quando abbiamo un cucciolo da addestrare dobbiamo fargli capire di cacciare solo la lepre, per cui lui dall'olfatto del pascolo di notte, che dove c'è stato il selvatico, è capace di capire quello che dove è stata la lepre, dove è stata la volpe, dove è stato il capriolo, e non segue le altre tracce ma segue unicamente la caccia della lepre. Questa è una difficoltà che si trova per l'addestramento del cane. E la soddisfazione è quando un cane giovane impara subito a cacciare unicamente la lepre e non gli altri selvati.
Ecco, estremamente interessante. Immediatamente si pensa al fatto che non tutte le persone che poi scelgono un cane del genere, un segugio, lo prendono per lavorare in questo modo con loro, e quindi poi ci sono i famosi fraintendimenti, Alessia De Luca, per cui uno ha un cane che ha queste caratteristiche, lo tiene come cagnolino normale, va nel bosco, va nei campi, come succede spesso, anche se non si dovrebbe, ma lo sappiamo, lo fanno tutti, molla il guinzaglio, e poi il cane odora qualcosa, sente dei rumori, percepisce la preda possibile,
va per i fatti
parte
suoi,
e sì, ciao.
Sì, sì, va per i fatti suoi. Oppure mi viene anche in mente il cane che non viene, diciamo, dettagliatamente educato per seguire la pista di una lepre, ovviamente alla fine segue di tutto, e quindi seguono biciclette, gente che corre, insomma sono sempre questi comportamenti predatori che un po' sono innati nel cane e che vengono inseriti in altre faccende, diciamo così, di gioco alla fine, perché
quindi
il cane si diverte.
Caldeggiamo, anche se tanti corsi non sono più obbligatori, insomma è bene sempre fare un ripasso anche se si hanno già avuto dei cani.
Penso di sì, e penso anche che dedicare del tempo all'educazione del cane permette poi anche al cane di poter usufruire di più libertà, insomma, no?
Veniamo a una manifestazione molto interessante che verrà proprio organizzata il 3 maggio a Malvaglia, Boschetto, da voi, sì. Quindi dal club Segugio Svizzero Regione Ticino. Che cosa avete organizzato?
Esatto, cioè Il Club Segugio Svizzero è formato da sei regioni, in sei regioni della Svizzera, e a turno ogni regione organizza tutti gli anni l'esposizione dei nostri cani nazionali. Per quest'anno è stato assegnato al Ticino e facciamo domenica 3 maggio un'esposizione di tutti i segugi svizzeri al Boschetto Malvaglia e invitiamo la gente a partecipare, dove ci saranno un centinaio di cani che si potrà vedere in esposizione e avere anche delle notizie riguardo le varie razze, le quattro razze del segugio svizzero. Al sabato invece l'esposizione sarà fatta dai cani Beagle e altri cani da traccia, per cui abbiamo due giorni di manifestazione a Malvaglia molto interessanti.
Ecco, quindi invitiamo chiaramente tutte le persone interessate a partecipare, potete andare senza bisogno di iscrivervi, la manifestazione è prevista dalle 9 del mattino fino addirittura alle 22 sia sabato che domenica, quindi una bellissima occasione per conoscere questi cagnolini, vederli al lavoro. Davide Lafranchi.
Sì, esatto, il weekend del 2-3 maggio per noi come Federazione Cacciatori Ticinesi e come Club Segugio Svizzero è un weekend molto importante. Sabato presenteremo, abbiamo un evento unico in Svizzera, presenteremo il primo pulcinofilo venatorio. Cosa vuol dire? Vuol dire che tutte le associazioni che in Ticino si occupano di cani da caccia e di lavoro col cane da caccia si sono unite in un unico gruppo per affinare gli obiettivi comuni, per portare avanti degli obiettivi comuni, come dicevo, saremo presenti anche domenico come supporto, come partner della manifestazione, e quindi invitiamo tutti a partecipare.
Ecco, se proprio non poteste andare, ci sarà per noi Lara Montagna, e quindi dalle 9 alle 13, alle 12.30 circa, noi trasmetteremo sia l'Ora della Terra che poi la Domenica Popolare in diretta da lì. Noi invece ci ritroviamo domani, buon pomeriggio.